Come può un semplice oggetto diventare un elemento di design riconosciuto in tutto il mondo? Alle origini delle più grandi invenzioni c'è sempre la storia di qualcuno che ha saputo vedere le cose in modo diverso. E alle origini di uno dei simboli del design italiano c'è la storia di due grandi famiglie, di due amici e di due concorrenti. La storia di Giovanni Alessi Anghini e quella di Alfonso Bialetti. Nuova Mini Full Electric presenta Quella svolta che, il podcast su quel piccolo istante che ha dato una svolta alla tua vita. Perché ci vuole coraggio per cambiare strada. La provincia del Verbano Cusio Ossola conta poco meno di 160.000 abitanti a nord del Piemonte. I suoi 74 comuni un tempo facevano parte della provincia di Novara, ma dal 1922 si sono staccati per formare un unico distretto di montagna, che in tanti conoscono con l'abbreviazione di VCO.
La O sta per Ossola, che è quella zona posizionata vicino al passo del Sempione, quindi tra i monti, dove c'è Domodossola. La V sta per Verbania, che è la provincia, VB, ed è poi la località nella quale io sono cresciuta e sono andata a scuola. E infine c'è la C, e C sta invece per Cusio, che poi è conosciuto come il distretto del casalingo.
Ma c'è un motivo preciso per cui quel distretto industriale è nato proprio in quella zona.
I metalli venivano lavorati al tornio, e il tornio originariamente veniva mosso con l'energia idrica che si ricavava dai fiumi che scendevano dalle valli. E quindi il fatto di essere posizionato proprio lì lo rendeva una zona particolarmente ricca di questa energia che muoveva poi dopo quella delle fabbriche. La storia di queste aziende è poi una storia legata delle famiglie, e in questo caso, per quello che mi riguarda, sono due, la famiglia Bialetti e la famiglia Alessi.
La storia di Chiara Alessi affonda le radici nell'unione di due grandi famiglie, le stesse famiglie che hanno segnato la nostra storia imprenditoriale e portato il design italiano nel mondo. Ma prima ancora di sapere che sarebbero diventati parenti, grazie al matrimonio tra i rispettivi figli, Giovanni Alessi e Alfonso Bialetti erano ottimi amici.
Allora, io mi chiamo Alessi di cognome e quindi storicamente la gente ha sempre ritenuto che tra la mia famiglia, tra questo cognome e invece il cognome Bialetti, ci fosse una grande rivalità, che fossero acerrimi nemici e concorrenti. In realtà non è mai stato così, ma fin dalle origini, ancora prima che diventassero parenti, Giovanni, Alessi e Alfonso sono grandi amici, condividono la stessa area e poi diventeranno nel tempo consuoceri, perché la figlia di Alfonso, Germana, sposerà il primogenito di Giovanni Alessi, Carlo.
Giovanni Alessi Anghini e Alfonso Bialetti sono infatti anche i bisnonni di Chiara.
Le due aziende, tra l'altro Alessi e Bialetti, sono due aziende poi che anche internamente, a livello di catalogo, anche se entrambe si occupano del macro tema del casalingo, hanno delle differenze gigantesche. Alessi è un'azienda che ha fatto la sua fortuna su un catalogo di 3.000 pezzi, in cui figurano oggetti per la tavola, oggetti per la cucina, piccolo arredo. E Bialetti invece ha costruito la sua fama e la sua importanza sostanzialmente su un oggetto, che è la famosa moca di Alfonso.
Raccontare il design di un oggetto iconico come la moca vuol dire anche raccontare la storia del suo inventore. E Alfonso Bialetti non brilla certo per spirito imprenditoriale, ma ha una dote fondamentale. È molto creativo e riesce a vedere per primo qualcosa che gli altri imprenditori italiani dell'epoca non avevano ancora visto.
Siamo in Francia, a metà degli anni 10 del Novecento. Alfonso lavora a Parigi come artigiano e lì scopre un'invenzione che esiste già in Francia, ma in Italia non è ancora arrivata, che è quella dello stampaggio a conchiglia. Cioè, fino a quel momento gli oggetti, in Italia ancora per molto tempo, venivano prodotti con uno stampo in terracotta, che significava che ogni volta che l'oggetto usciva dallo stampo, poi lo stampo andava buttato. Lo stampo in conchiglia è invece fatto in ghisa e permette di arrivare fino a un migliaio di pezzi prima di dover essere sostituito. E con questa grande intuizione poi Alfonso, anche per via di alcune vicissitudini personali che lo interessano, perché la moglie e poi il figlio vengono colpiti da Spagnola, quindi lui si ritrova da solo, perde la moglie e il bambino piccolo, torna in Italia e torna con questa grande sfida che è provare a immaginare, pensare degli oggetti che possano essere prodotti con questa nuova tecnica, che rende la produzione molto più veloce e anche evidentemente molto più economica.
Ma gli stampi a conchiglia non sono l'unica cosa che Alfonso osserva.
Nel frattempo Alfonso, che è un grandissimo inventore, intrinsecamente inventore, quindi passa le sue giornate curiosando e sperimentando e però anche fallendo, perché è un grande creativo ma ha uno scarsissimo senso imprenditoriale per gli affari, quindi puntualmente avvia dei progetti poi destinati in qualche modo al fallimento. Incontra una nuova moglie, che è Ada, che poi gli darà i suoi quattro figli, Renato il primogenito, poi Germana, mia nonna, Luisanna e Tina. Ebbene, nel 1933, questo è un po' l'anno cardine, Alfonso si ritrova appunto in una situazione vacante dal lavoro ed è proprio in uno di questi pomeriggi di ozio che lui osserva la moglie fare il bucato nel cortile insieme alle altre donne con il metodo che si usava allora. È il metodo che noi nella zona abbiamo delle inflessioni francofone, chiamiamo le chivose, e indica sostanzialmente un serbatoio di legno o anche di ottone o di latta nel quale viene messa a bollire l'acqua, che poi una volta che evapora passa per un filtro contenente della cenere. La cenere si riteneva che avesse un grandissimo potere detergente, si impregna di cenere e poi ricade sui panni, lavandoli.
Ed è proprio lì che ha la grande intuizione.
E lui, vedendo, osservando questo sistema, questo meccanismo, ha la grandissima intuizione di pensare di miniaturizzarlo, di sostituire alla cenere il caffè e di farci una macchinetta per fare il caffè a casa.
La storia vuole che Alfonso fosse talmente tanto affascinato da quella sua intuizione da passare giorno e notte nel suo laboratorio a perfezionare la sua macchinetta, come la chiama lui.
Un aneddoto familiare racconta che proprio in una di quelle sere lui tornava a casa e Ada stava molto male, era moribonda. Poi in realtà si riprenderà perfettamente, avrà anche 10 anni dopo un'altra bambina, ma in quel momento davvero la danno per spacciata. Però lui, talmente pieno dell'entusiasmo di questa sua trovata, incontenibile nella sua esaltazione, va sul letto di Ada moribonda e le dice: «Fumna, questa macchinetta sarà la nostra fortuna. Femmina, donna, questa macchinetta sarà la nostra fortuna».
In quel preciso momento è in piedi, al centro della stanza, e ha capito di avere in mano un oggetto che avrebbe cambiato per sempre le sorti della sua famiglia.
Ma la fortuna forse è anche questo nostra, no? Che forse non è soltanto sua e della moglie e della loro piccola famiglia, ma finisce per diventare un nostra universale, cambierà davvero la vita a tutti quanti noi.
Ma alla sua macchinetta manca ancora qualcosa.
È sempre poligonale, aveva i dettagli, quindi il pomello e quindi il manico, non in plastica o in bachelite come saranno successivamente, ma in legno, e molto più piccoli. Addirittura il manico prevedeva proprio solamente di poter essere impugnato con la falangetta del pollice e dell'indice. E aveva anche la base della caldaia, quella a contatto con la fiamma, che era più piccola. A colpo d'occhio però, vedendo quei disegni, vedendo quei prototipi, quelle immagini, si intuisce che quella è di fatto la nonna poi della moca che arriverà successivamente grazie a Renato Bialetti negli anni 50.
Sarà infatti il figlio Renato a perfezionare l'invenzione di Alfonso. La macchinetta ora però si trova in una buca sotto un paio di metri di terra. È scoppiata la guerra e Alfonso ha paura che qualcuno possa rubargli la sua invenzione.
Bisognerà aspettare che torni il figlio Renato, che durante la guerra è stato in un campo di concentramento in Germania, torna e lì gli viene la grande idea di tirar fuori, di seppellire questa invenzione e di perfezionarla e di provare a lanciarla sul mercato. Ed è qui che arriva la moca, che è precisamente quella che conosciamo ancora oggi. Ci sono pochissime modifiche che sono intervenute nel corso di questi 70 anni. La moka che nel frattempo ha cambiato un po' la sua forma, quindi la caldaia è diventata conica, no? Quella a contatto con la fiamma, la base si è allargata, il pomello non è più in legno, ma rimane la citazione della spigolosità, perché rimane comunque anche lui poligonale, e il manico a questo punto, per facilitare anche l'ergonomia, non è più in legno e ha come forma quello di un piccolo braccio, cioè la moka diventa un essere, da strumento, da oggetto, si trasforma in un soggetto.
Renato non cambia solo la forma, ma dà anche un nome alla macchinetta di Alfonso, che da adesso in poi si chiamerà per tutti moka.
Rispetto all'origine del nome moka ci sono molte teorie, più o meno fantasiose, più o meno accreditate. Quella che circola maggiormente vedrebbe l'origine di questo nome nel nome del porto dello Yemen, Al-Moka, e si racconta che Renato avesse individuato e italianizzato questo nome del porto nel quale avvenivano gli scambi, gli smerci di caffè, convertendolo in quello della sua macchinetta. In realtà, e anche qui riporto un aneddoto familiare, nel senso che questa cosa mi è stata proprio raccontata da Renato in persona, ma già un po' sul finire dei suoi anni, e lui era un tipo strano e un po' mitomane, quindi non sempre totalmente attendibile, ma insomma quello che lui mi ha raccontato è che invece il nome venisse da una pianta, anche quella presente nelle montagne tra le rocce dello Yemen, e in cui lui si era imbattuto durante uno dei suoi viaggi, notando che le caprette che se ne cibavano poi risultavano particolarmente allegre, arzille, energiche, e secondo lui questo poteva diventare anche una grande metafora proprio di quello che stava toccando al suo paese, cioè quello di riprendere un nuovo vigore, un nuovo slancio, proprio precisamente come quelle caprette, che quindi potesse essere di buon auspicio.
Questa volta Renato decide di fare un salto avanti, in contrasto con il carattere di Alfonso, che è sempre stato mite e schivo. Era il momento di portare la loro moka nelle case di tutti gli italiani.
Negli anni 50 sono anche gli anni in cui arriva la televisione in casa degli italiani, e quale mezzo più potente per riuscire a entrare nelle case ancora prima del prodotto? È la pubblicità. Allora, Renato Bialetti investe tantissimo, la sua personalità, il fatto di essere molto esibizionista, lo rende particolarmente adatto a questo ruolo di comunicatore. Coinvolge un illustratore straordinario che è Paul Campani, che disegna la sua figura, cioè l'omino coi baffi, che in tanti conosciamo, non è l'inventore della moka, non è Alfonso, ma è proprio Renato. E questi tratti sintetici, no? Questi baffoni, la pancia, lo rendono un'icona. Nell'icona, talmente tanto che poi appunto questa icona sarà quella stampata sul serbatoio della moka e poi successivamente nella caldaia, e diventerà un personaggio, il personaggio delle pubblicità del Carosello, fino alla sua morte, che avviene con la tumulazione delle sue ceneri in una moka da 18 tazzine. Quando ci siamo ritrovati al funerale cercando la bara a cui veniva celebrata appunto il rito, la bara non c'era e al suo posto invece c'era una moka gigantesca.
Negli anni 80 Renato sta invecchiando e sente bisogno di lasciare l'azienda, e come prima cosa si rivolge alla famiglia Alessi, che nel mentre è diventata anche la sua famiglia.
E questo è, credo che abbia a che fare davvero con una consuetudine anche di buon vicinato tra aziende. Si è stati parte di un medesimo distretto, ci si trova nella condizione di vendere, e i primi da cui si va sono i propri vicini di casa. E però esattamente, diciamo, con lo stesso rispetto, no? Con cui negli anni le due aziende hanno proseguito in modo molto autonomo per la propria strada, e così appunto Alessi decide di declinare questa offerta, anche perché non era un catalogo in alcun modo conciliabile, e Bialetti poi prende la propria strada.
Anche se la storia dei prodotti di queste due aziende subirà un corso molto differente negli anni, possiamo osservare ancora i due stabilimenti, uno di fronte all'altro, sulla strada statale che unisce Gravellona con il Lago d'Orta.
Due famiglie, quindi Alessi e Bialetti che si incontrano perché sono di rimpettai e stanno nella stessa casa, condividono lo stesso cortile, che poi è quello in cui Carlo e Germana si incontreranno e nascerà il loro amore, e sono di rimpettai anche come storie industriali, perché le loro fabbriche sorgono ai lati di una stessa strada, che è proprio quella via 4 novembre dove sorge la casa e che unisce poi Gravellona con il Lago d'Orta, l'Ossola con il Cusio, e di cui oggi sopravvive solamente lo stabilimento Alessi, perché invece nella parte di Bialetti non c'è più niente, solamente il contenitore e l'omino coi baffi che svetta ancora sulla strada. E infine poi in questo affrontarsi, no, che ha caratterizzato tutta la loro vita, anche le tombe di famiglia che sorgono proprio ai lati opposti delle valli e si guardano da una parte e all'altra.
Sono i particolari che durano nel tempo a rendere un design davvero iconico. Nuova Mini Full Electric, con le sue linee aerodinamiche e i dettagli unici, allo stile che riconosci al primo sguardo. Affascinante e iconica, ma sempre all'avanguardia. Con Nuova Mini Full Electric non passerà inosservato. Vieni a provarla in tutte le concessionarie Mini.